Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
In una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano, a volte c'è più sensualità che nel vero e proprio atto d'amore, scrive Dacia Maraini. E oggi non si stringono più le mani, lo sappiamo, incontrandosi. La stretta di mano ad un tratto è venuta a mancare nel nostro quotidiano, nelle nuove modalità della distanza. Ci salutiamo con i gomiti, con le caviglie, intensificando uno sguardo. Eppure è un gesto simbolico che ci ha accompagnato nei secoli, anzi nei millenni. Di questo parliamo oggi con la filosofa Claudia Baracchi, fine esperta del pensiero antico, che al simbolico della stretta di mano ha dedicato un intenso testo pubblicato sulla rivista online Doppio Zero. L'iconografia più antica della stretta di mano risale a circa 3.000 anni fa in Mesopotamia. L'usanza è stata molto diffusa nel mondo greco e più volte menzionata nei cicli omerici. Per Aristotele il tatto è il senso più fondamentale, più basico, da cui si possono comprendere le altre modalità sensoriali e la loro funzione, come se gli altri sensi non fossero che un progressivo ampliamento di questo primo toccare, così il gusto, l'olfatto e l'udito. I greci ritenevano persino la vista un'elaborazione del tatto, in cui la luce interna all'occhio esce e va a toccare la luce delle cose. Molte culture non prevedono che ci si tocchi nell'incontrarsi, ma per noi, a partire dal Mediterraneo e per l'Occidente tutto, stringere la mano è gesto onnipresente e conserva intatta la sua semplicità antica e sincera, anche per suggellare un accordo, un arrivederci o per congedarsi in amicizia. Ne parliamo. Ben trovata Claudia Baracchi. Non si stringono più le mani oggi, una gestualità che viene a mancare. Partiamo da qui.
Buongiorno, grazie per l'invito. Sì, partiamo dal fatto che il lessico dei nostri gesti quotidiani si è impoverito e questo gesto antico ed estremamente usuale è sciolto in questo spazio sempre più rarefatto tra di noi e ormai resta in traccia, una sorta di presenza fantasma. Quindi ci incontriamo senza avvicinarci più, parte il movimento, lo slancio spontaneo abituale della mano, che poi però si ferma a metà tragitto, a mezz'aria, e rimane questa sorta di imbarazzo, di desiderio inibito, che poi lentamente forma una nuova abitudine. E però anche in questa nuova abitudine, in questo divieto che stiamo vivendo, anche una mancanza struggente, direi.
E infatti non ci siamo ancora del tutto abituati al non stringerci le mani. La stretta di mano conserva intatta la sua semplicità antichissima, lei scrive: superata questa soglia non si è più semplicemente sconosciuti, entriamo nella sfera dell'altro e lasciamo che l'altro entri nella nostra. Ecco, con uno sguardo al simbolico, cosa accade in questo gesto? Cosa accade quando ci stringiamo la mano? Claudia Baracchi.
La stretta di mano è il primo ingresso nella sfera di un altro corpo. Io allungo il braccio come questo filo sottile, in maniera non massiccia entro nell'involucro invisibile, però pulsante di vita, che è l'altro, avvolto in questa mandorla lievemente luminosa. Il gesto di darsi la mano è il gesto della diplomazia, degli incontri al vertice, degli affari conclusi, della parola data, della liturgia. È formale, è un gesto solenne, non è mai casuale o indifferente o irrispettoso, però anche conserva intatta la sua semplicità che, come diceva lei, è antichissima. Pensiamo anche alla immediatezza del gesto dei bambini quando cercano la mano rassicurante dell'adulto che li guida e li protegge, ma ancora anche pensiamo a come si tengono per mano gli amici, gli innamorati, come ci si stringe la mano per comunicare vicinanza, ma anche incoraggiamento, ma anche una sorta di modo per corroborare e dare conferma. Ma è proprio nella sua funzione di saluto, che è la funzione più ordinaria, che la stretta di mano, questo gesto appunto antico, presenta degli aspetti molto sorprendenti, cioè soprattutto quando ci si saluta tra sconosciuti, sconosciuti che si presentano o che vengono presentati l'uno all'altro per la prima volta. Perché nella presentazione cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di conoscersi e dunque di riconoscersi di qui in poi. Quindi, superata questa soglia, ci si dà la mano, ci si presenta, si è presentati. Dopo questa soglia non si è più semplicemente sconosciuti, ma iniziano le varie peripezie della relazione, dell'essere in rapporto. L'estraneo mi è diventato consueto, introdotto, introduced, come si dice in inglese, a me, introdotto anche in me, letteralmente, come dice questa voce verbale. Per questo anche la stretta di mano segna un passaggio che è delicatissimo, che davvero è irto di rischio e di pericoli, perché comporta l'esposizione a incognite, lì per lì non ancora controllate, non controllabili. Cioè, senza conoscerci diamo la nostra mano all'altro e in questo modo allo stesso tempo ci esprimiamo e riconosciamo l'altro, ci allacciamo per un momento all'altro, e questo è una sorta di salto quantico. A me piace pensarlo in termini di una sorta di coreografia della fiducia, perché è questo il fenomeno che sta al cuore di questo gesto, l'affidarsi, perché la mano che stringe un'altra mano è inerme, non può impugnare armi. E allora è molto interessante, no, la parola che molto spesso accompagna questo gesto. Per esempio, per noi è usuale dire qualcosa come piacere, piacere per il nuovo incontro. Dire questa parola è quasi un rito propiziatorio, quasi a volere trasformare, trasfigurare lo straniero, che è anche sempre minaccia, in una presenza grata. Così come per esempio in altre lingue si dice incantati, e questo essere incantati rivela che sentiamo e subiamo l'influenza esercitata dall'altro, il suo incanto su di noi. Quindi letteralmente è un rendersi vulnerabili dove ci presentiamo nella nostra inermità. Oppure anche non diciamo niente, ma ci guardiamo, e ci guardiamo sempre quando ci diamo la mano, anche con apprensione. E poi pelle contro pelle, no? Sentendo la grana di quello che stiamo toccando, se è secca, se è morbida, sottile, spessa, di quale temperatura. È un contatto immediato, nudo, che quindi ci tiene allerta, quindi il nostro sguardo è sempre nella massima attenzione. Perché il tatto è il senso più primitivo ed è sensibilissimo, a partire anche dal dato fisiologico della sua capacità discriminativa. Sul palmo della mano abbiamo una concentrazione di recettori altissima, sia in assetto passivo sia in assetto attivo, quando ci attiviamo per andare a toccare qualcosa, quando ci protendiamo a toccare oltre che ricevere. Quindi è un canale sensoriale assolutamente particolare.
E infatti qualcuno fa anche notare che non abbiamo più il polso di quella che è la forza della stretta di mano, la presa, l'energia che viene messa in una stretta di mano, che a volte ci dà già subito un'idea di chi abbiamo davanti. Eppure molte culture non prevedono in realtà che ci si tocchi nell'incontrarsi. Claudia Baracchi.
È vera questa cosa che dice, al di là dell'aspetto rituale, della codificazione rituale, è fortissimo questo aspetto di prima impressione, prima conoscenza dell'altro, moltissimo passa in questo contatto, appunto se c'è un certo grado di energia, se c'è un certo grado di calore, anche di franchezza, di schiettezza, molte cose possono essere per riverbero sentite, desunte da questo primo incontro. E certo è vero quello che lei osserva, ci sono culture che non contemplano il contatto nell'incontrarsi, quindi questo va sottolineato, con questo gesto non siamo nell'ordine automatico istintivo, quindi non siamo nell'ordine dell'automatismo, ma siamo nell'ordine del linguaggio, dunque di quello che è un codice culturale. Ci sono culture dove il saluto avviene per esempio con un inchino, a volte giungendo le mani, oppure con la mano destra sul petto, o con un semplice cenno del capo, un movimento delle vesti o anche un'espressione sul volto. Alle volte ci si toglie il cappello, forse in maniera cavalleresca, oppure molto umilmente stringendolo tra entrambe le mani. Ma per noi comunque, a partire dal Mediterraneo e poi in propagazione per tutto l'Occidente, stringere la mano è davvero un gesto onnipresente per quanto riguarda il saluto, è stratificato sia appunto nelle varianti formali sia nei suoi significati. È una sorta di ritualità, come abbiamo sottolineato, dove avviene una certa sottomissione che è allo stesso tempo fiduciosa e propiziatoria rispetto all'altro.
Ecco, lei è una specialista del pensiero antico. Aristotele ritiene il tatto proprio il senso fondamentale, il più basico, da cui si possono comprendere le altre modalità sensoriali e la loro funzione. È così importante per lui che sviluppa persino l'intelletto in qualche modo attraverso il toccare. Dunque, il tatto come lo sguardo offrono spunto dall'antichità alla riflessione filosofica.
Sì, infatti. Questo è particolarmente evidente in Aristotele, per esempio nel trattato sull'anima, ma più ampiamente nella cultura greca. È interessante vedere come si pensa che gli altri sensi, le altre modalità sensoriali, che gli altri sensi non siano che un progressivo ampliamento di questo primo senso, basico e primitivo, abbiamo detto, questo primo toccare e sempre al contempo anche essere toccati, perché nel tatto è più evidente che in altre forme della sensorialità la reciprocità, no? Quando si tocca si è sempre al contempo toccati. Quindi si leggono tutte le altre sensorialità nel pensiero greco in termini di tocco variamente declinato, per cui il contatto con il nutrimento in bocca è il gusto, il contatto con l'aria odorosa profumata nelle narici l'olfatto, il contatto con l'aria mossa da onde sonore produce appunto l'udito, e persino la vista sembra ai greci, qua è evidentissimo in Platone, persino la vista sarebbe una elaborazione del tatto, una elaborazione in cui la luce interna all'occhio esce dall'occhio e va a toccare la luce delle cose, per cui due luci si toccano, questa è l'esperienza della visione, della sensorialità visiva. Due luci si toccano e in questo mondo che si accende io mi ritrovo appunto collegato al vicino e al lontano. Ma Aristotele, come lei dice molto bene, non solo ritiene il tatto questo senso più elementare, basico, da cui si possono comprendere tutte le altre modalità del senso e la loro funzione. Per lui il contatto, il tatto è così importante che sviluppa persino l'intelletto, il nous, l'intelligenza nel senso più alto, in termini di tocco, di hafe. Quindi l'intelligenza è un modo letteralmente percettivo che va a toccare ed essere toccata dalle cose, tanto è vero che, e mi limito a questa osservazione, per lui l'intelletto, l'intelligenza si presenta in termini sia attivi che passivi, e mi fermo a questa basilare analogia. Quindi è interessante che nella stretta di mano che abbiamo sottolineato finora in termini di tatto, in realtà si trovano a convergere tutte le modalità sensoriali. Questa mano che si arrende all'altro, questa mano potente, creativa, libera, perché è liberata grazie alla stazione eretta, questa mano che si dà e si lascia toccare, si lascia sentire, stringere e a sua volta tocca, sente, stringe. Ecco, in questo gesto dell'incontro di due mani che toccano e sono toccate, in realtà si raccolgono tutti i sensi, cioè la capacità umana di essere collegata al mondo, alle cose del mondo, perché questa è la sensorialità, i sensi sono i canali che ci collegano dall'interiorità all'esteriorità, che mi collegano, mi raccordano al mondo. Nella stretta di mano si concentrano tutte le modalità di collegamento con il mondo, quindi dal contatto più ravvicinato alla percezione più lontana, fino appunto ai limiti del cosmo, ai limiti della mia visione della volta celeste, dove io appunto con la massima agilità del senso della vista posso sospingermi. Quindi possiamo anche comprendere in questo modo ancora ampliato la portata simbolica della stretta di mano. Mi fermo qui, ma capiamo anche quale espansione si possa dare a queste linee di pensiero.
Quali vastità, quali profondità, perché davvero queste riflessioni ci portano incredibilmente lontano. Un aspetto interessante che ha citato è quello dello sguardo che può annullare la distanza, che è proprio quello che ci occorre adesso, sul quale dobbiamo concentrarci, no? In questo momento di mancanza di contatto. E invece, per risalire all'iconografia più antica della stretta di mano, dobbiamo risalire a 3000 anni fa in Mesopotamia, ma l'usanza è stata molto diffusa appunto nel mondo greco e più volte menzionata nei cicli omerici. Cosa ci arriva, cosa ci rimane?
È vero, l'iconografia più antica, a quanto ci risulta, della stretta di mano si trova nell'arte assira, appunto soprattutto a Nimrud, epoca risalente al regno di Shalmaneser III, quindi parliamo di IX secolo avanti Cristo, quindi come dice circa 3000 anni fa. Per esempio abbiamo un rilievo che raffigura il re assiro, appunto Shalmaneser III, è un uomo in visita vestito in foggia babilonese che si stringono le mani. Ma appunto l'usanza è molto diffusa poi in tutto il mondo greco mediterraneo. Dexiosis la chiamano i greci questa usanza, cioè dare la mano destra. Qua mi limito ad osservare che è un modo in un certo senso di offrirsi in ostaggio, perché offrire proprio la destra nella dexiosis significa offrire la mano tipicamente più abile, più astuta, la più temibile. Quindi si tratta di un gesto, come dicevamo, di disarmo, è un gesto tra guerrieri, diciamo, tra pari, è un gesto fortemente egualitario, ma anche questa potenza, questa potenzialità egualitaria si traduce in un tentativo anche di collegamento tra ordini assolutamente discontinui, per cui per esempio sempre nell'antichità greca veniva usato per esibire, per raffigurare concordia, amicizia e pari dignità anche tra entità incommensurabili per quanto riguardava la loro statura o natura, per esempio mortali, esseri umani che stringono le mani a un dio. Quindi il gesto di stringere la mano diventa anche un modo per colmare, per connettere mondi radicalmente discontinui, per colmare gli atti e letteralmente ricomporre ciò che sembra essere scomposto e discontinuo.
Mortali che stringono la mano agli dèi, ma anche vivi che stringono la mano ai morti, perché nel mondo greco scambiarsi la stretta di mano era anche commiato, no? Tra vivi e morti, tra chi se ne va e chi resta, ancora una volta torna il prendersi la mano. E con quale valenza in questo caso, Claudia Baracchi?
È un uso pervasivo nel mondo greco, anche arcaico, e poi diventa anche romano. Questo di scambiarsi la mano come una sorta letteralmente di geroglifico, di cifra del commiato tra vivi e morti. Quindi abbiamo un repertorio iconografico vastissimo, pitture vascolari, ma anche e soprattutto bassorilievi su stele funerarie, e si esprime così questo ultimo contatto tra chi va e chi resta. E sono scene molto spesso di notevolissima intensità, grande pathos, sono gravi, delicate, intime, ricchissime di dettagli a definire, a ritrarre le identità particolari in forma appunto naturalistica. Si tratta quasi sempre di coppie, alle volte in presenza di altri cari, alle volte anche con bambini che si protendono sulle ginocchia di colui che se ne sta andando. Colui che è morto o moriente è quasi sempre seduto, non sempre, come a volere raffigurare uno stato di spossatezza, di stanchezza ultimativa, e si tratta di combinazioni le più varie, di età, sesso e status. Abbiamo amanti che si toccano teneramente per un'ultima volta, oppure coniugi attempati, genitori che piangono i bambini, le bambine, giovani che accompagnano vecchi, amici e congiunti con ornamenti finemente differenziati, di varia foggia, sguardi che si incrociano e sempre questo capo chino, questi volti offuscati in questa sorta di mestizia struggente e sempre la stretta di mano. E allora, alle volte addirittura, soprattutto questo nelle pitture, le braccia sono tese come se le mani non fossero ancora pronte a lasciarsi andare, e così, mentre i corpi sono già attratti da forze invisibili in direzioni opposte, le mani ancora vogliono restare allacciate. E questa, la stretta di mano, dovrà essere sciolta per sempre. Questa raffigurazione ci trattiene per sempre il momento in cui la relazione tra i mortali è recisa. E allo stesso tempo, però, proprio perché trattiene questo ultimo tentativo, questo ultimo legame, nelle immagini e quindi anche nell'immaginario viene resa eterna questa compagnia dei vivi e dei morti, di mondi assolutamente separati da un lato, eppure forse separati solo in apparenza. Quindi, al di là del singolo cognato, della singola perdita e della separazione tra questo singolo che se ne va, che parte, e colui o coloro che rimangono, al di là di questo, più ampiamente, questo è un gesto che salda la solidarietà e l'eterna compagnia di chi non c'è più e di chi continua ad esserci, e rilanciando ovviamente a chi non c'è ancora. È in questo modo tenuta insieme, raccolta la relazione tra questo mondo e quello, tra la vita e la morte, in maniera che quasi salda una fedeltà, una memoria, un'amicizia, una solidarietà intergenerazionale, appunto. Qua veramente è affascinante sentire come in questo gesto sta tutta la consapevolezza della temporalità, di questa vicinanza e di questa responsabilità, potremmo dire, intergenerazionale. Inutile dire che allora, in ultimo, potremmo sottolineare come simbolicamente in questo gesto sia un grande nutrimento, un grande sostegno per tutto quello che riguarda i rapporti non solo individuali ma anche comunitari e politici. Abbiamo detto solidarietà, vicinanza, concatenazione delle generazioni, e in generale vengono nutriti qui i nessi con l'altro, anche all'altro dell'umano. Quindi è una grande figura di raccordo e di comunanza.
Ed è davvero affascinante questo viaggio nel simbolico della stretta di mano. Grazie Claudia Baracchi, ci salutiamo quindi con una simbolica, ideale, immaginaria stretta di mano, grata e sincera. Grazie di cuore, buon lavoro.
Grazie a voi e grazie a lei, buon lavoro.
Si chiude qui la puntata con la filosofa Claudia Baracchi. Il testo da cui ha preso spunto questa puntata lo trovate sulla rivista culturale Doppio Zero. Tra le altre pubblicazioni di Claudia Baracchi ricordo Amicizia, in cui l'autrice ripercorre gli snodi della riflessione antica con uno sguardo alle più ampie implicazioni affettive e politiche, e al libro pubblicato da Mursi avevamo dedicato una puntata di Geronimo. Mentre, sempre sul pensiero antico per le edizioni Vita e Pensiero, ricordo L'architettura dell'umano, Aristotele e l'etica come filosofia prima, un percorso nei classici per mettere a fuoco domande che non hanno cessato di interrogarci e di riguardarci, che interrogano l'umano, le scelte, i percorsi, l'ipotesi della felicità. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo naturalmente che potete riascoltarci in podcast e sul Player RSI o in streaming sulla pagina di Geronimo. Da Michela Daghini un saluto.